Il messaggio che ho questa mattina è in armonia anche con quello che il Signore ha messo nel cuore di Alain. E il discorso del digiuno è qualcosa che non siamo abituati a digiunare, no? Noi italiani siamo abituati a mangiare 3 volte al giorno, quindi parlare di digiuno è un po' complicato. Però possiamo imparare, stiamo imparando. Alcuni di noi so che Dio li ha già stimolati. E c'è chi salta una colazione, chi salta un pranzo, chi salta colazione e pranzo e mangia solo alla sera, e c'è chi fa tutte le 24 ore, gloria a Dio. Ma quello che è importante per la nostra vita è ascoltare Gesù e fare la sua volontà. Perché il Signore è uguale per tutti, ma non chiede a tutti la stessa cosa. E questa volta ma come, il Signore mi ha chiesto di digiunare e tu fai quello che ti pare? No, io faccio quello che mi dice il Signore, no? Quindi chiaramente ognuno di noi ha modi diversi. Poi se decidiamo insieme di fare anche un digiuno comunitario, ne abbiamo fatto dei mezzi digiuni, ma possiamo fare anche qualcosa di più. E in questo chiedo sempre la vostra, come dire, la vostra collaborazione in queste cose. Ascoltate il Signore, perché quando il Signore vi parla, quello che Lui ci dice ci porterà sicuramente a dei cambiamenti e a delle guarigioni piene e complete. E credo che ognuno di noi che vive battaglie faccia bene a gridare al Signore. C'erano al tempo di Gesù 10 lebbrosi. Ve li ricordate i 10 lebbrosi? Nel Vangelo di Luca, al capitolo 17, vogliamo leggere insieme questa parola. Gesù avvenne che nel suo cammino, al verso 11, nel suo cammino verso Gerusalemme, sapete, Gerusalemme è una città un po' in salita, se qualcuno c'è stato sa che è una città molto in alto. E le strade per arrivarci sono abbastanza impegnative, abbastanza ripide, soprattutto se vieni giù dalla Galilea o vieni dalle parti basse, dalla Samaria. E quindi egli passò attraverso la Samaria e la Galilea, quindi Gesù veniva da lontano, passava dalle parti più basse del territorio, e come entrava in un certo villaggio gli viene incontro 10 uomini lebbrosi. Sapete che i lebbrosi all'epoca erano obbligati a stare fuori dal popolo, non potevano vivere in città, non potevano stare insieme agli altri, non potevano stare insieme alla famiglia, dovevano stare insieme ai lebbrosi, perché la lebbra era considerata una malattia contagiosa e non c'era una cura, e quindi avevano tutti paura. Non esisteva una cura. Oggi esiste una cura, oggi è una malattia che viene chiamata con un altro nome, Hansen, se non sbaglio, la malattia di Hansen, ma la sostanza non cambia, c'è un bacillo, c'è un batterio, un qualcosa di che consuma le carni, che consuma i nervi, che mangia il corpo di chi è affetto da questa malattia. Questa malattia in tutto l'Antico Testamento era considerata una cosa terribile, e difatti anche fino al Medioevo, anche qua, erano costruiti fuori dalle città i cosiddetti lazzaretti, dove ci stavano i lebbrosi, ci stavano quelli che avevano quelle malattie che non si potevano curare. Oggi, grazie a Dio, è una malattia che si cura, non è che ti toglie le deformazioni la cura, ma almeno si può curare. E questo fa parte anche della rivelazione, perché la lebbra nella Bibbia è molto spesso figura del peccato. E questi 10 lebbrosi erano tutti 10 lebbrosi, e questi 10 lebbrosi erano uomini. E questa cosa è piuttosto interessante, il fatto che fossero uomini, perché questi 10 lebbrosi, 9 erano ebrei, e uno era un samaritano, uno straniero. Vi ricordate anche qui la differenza tra ebrei e samaritani? I samaritani erano quelli disprezzati perché era una razza mista, erano stati, trapiantati da altre nazioni e si erano stabiliti nel territorio di Israele, nelle vecchie dominazioni, e si erano instaurati lì e avevano una religione mista. Credevano in Dio, ma pregavano su un altro monte, avevano tradizioni miste pagane, miste ebree, e quindi erano molto disprezzati. I giudei non avevano relazioni, non avevano niente a che fare con questi impuri. Ma che cosa succedeva? Che quando eri lebbroso erano tutti uguali. E i lebbrosi erano tutti uguali. E questi lebbrosi, giudei e samaritani, erano tutti insieme. E tutti insieme gridarono qualcosa di speciale. Gridarono a Gesù. Gridarono a Dio, gridavano e dicevano: Yeshua, salvami, Dio, salvami, abbi pietà di noi, abbi pietà di me, non lasciarmi così come sono. Questa disperazione che era nell'anima di questi 10 uomini era completa, era totale, erano uguali, non c'era più distinzione tra il samaritano e il giudeo, erano lebbrosi, il vero problema era lebbrosi. E nella nostra vita il vero problema è che siamo peccatori e questa realtà ci separa da Dio, ci separa dagli uomini, ci tiene ghettizzati nelle nostre paure e nelle nostre difficoltà. E allora succede una cosa particolare, perché questi uomini insieme gridano: Maestro, abbi pietà di noi. Ed egli, vedutili, disse loro: andate a farvi vedere dai sacerdoti. Vi ricordate la legge di Mosè che cosa diceva? Se non l'avete mai letto, andate a leggere nel Levitico e vi troverete degli ordinamenti particolari per i lebbrosi. I lebbrosi dovevano presentarsi al sacerdote e farsi vedere. Il sacerdote li guardava, li esaminava e poi li rinchiudeva in una cosa isolata, li metteva in isolamento. Poi dopo una settimana li tornava a guardare, se questa macchia era cresciuta allora doveva confermare il fatto che erano lebbrosi, se invece questa macchia era calata o si era risseccata, venivano esaminati ancora fino a che non fossero completamente guariti, perché uno poteva avere una ferita ma non necessariamente era lebbra. E allora il sacerdote era quello deputato a distinguere se quell'uomo era puro o se non era puro, se era lebbra o se non era lebbra. Quindi Gesù che cosa dice? A questi 10 uomini dice: andate dal sacerdote. Che significa? Fatevi questa salita, andate a Gerusalemme. Non mi interessa se dovete andare in giro col campanello a dire impuro, impuro, perché i lebbrosi giravano così con un campanellino, facevano un suono e dicevano: impuro, impuro, state lontani da me perché io vi potrei ammalare, d'accordo? Erano consapevoli della loro situazione di miseria. Troppe volte non ci rendiamo conto di quanto abbiamo bisogno invece della grazia di Dio, perché siamo in questa condizione, no? E questo lo capirete man mano che andiamo avanti. Ma il comandamento di Gesù a questi uomini è molto preciso ed è uguale per tutti. Non importa se sei un samaritano, non importa se sei un giudeo, il comandamento è: vai dal sacerdote. Sembra un comandamento assurdo, perché è lo stesso sacerdote che un anno prima, 10 anni prima, ti aveva detto: guarda che tu sei lebbroso, non puoi più stare insieme alla tua famiglia, non puoi più stare insieme al tuo popolo, devi stare fuori, lontano, perché sei pericoloso, sei malato, sei capace di ammalare anche gli altri. Quindi questa paura del contagio è qualcosa, e quando ci accorgiamo di essere peccatori e di essere così malati dentro, questa cosa, essere messi da parte. Non so se a volte è capitato alla vostra vita di sentirvi esclusi, scomunicati, trattati come un rifiuto. Ebbene, questi uomini avevano vissuto tutto questo, l'avevano vissuto proprio da quel sacerdote dove dovevano andare. Gesù gli dice: vai da quel sacerdote, vai da quel sacerdote. E mentre, leggiamo che cosa succede, no? Perché è bellissima questa esperienza, andate a mostrarvi dal sacerdote. E avvenne che mentre se ne andavano, furono purificati, furono mondati, furono guariti, mentre andavano, mentre si arrampicavano e andavano in salita verso Gerusalemme, furono guariti. Wow, alleluia! E questa cosa mi ha parlato, ed ecco perché dico, colleghiamo insieme tutte queste cose. Perché quando Dio ci parla, o facciamo quello che Lui ci dice, o rimaniamo quello che eravamo. Eppure la salvezza non l'abbiamo per meriti, ma se questi uomini non fossero andati a Gerusalemme, non fossero andati dal sacerdote, pensate voi che sarebbero stati guariti? Io credo proprio di no. Ma loro sono andati. Poi scopriamo che qualcuno si è accontentato, il 90%, si è accontentato di una guarigione fisica, non si è preoccupato di tornare indietro a ringraziare Dio, perché avrà detto: wow, sono ebreo, il sacerdote mi ha riconosciuto puro, sono a posto, posso finalmente tornare a casa, non ci penso neanche a tornare da Gesù, che tutto sommato, chissà, Dio mi ha fatto grazia, vuol dire che sono già a posto. Mentre questo straniero, questo samaritano, si preoccupa e va da Gesù, ma non ci va in modo così semplice. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce. Alleluia. Tornò indietro glorificando Dio ad alta voce, alleluia, alleluia, ero perduto e ora sono salvato, ero distrutto, emarginato, gettato via, ma ora sono libero, ero malato e ora sono guarito, ero contagioso e ora non faccio più male a nessuno, alleluia. Sapete che anche il peccato è contagioso, eh? Voi mettete una persona arrabbiata tra di voi e poi vedete cosa succede, eh? Soprattutto se il capofamiglia è arrabbiato, mamma mia, tutta la famiglia, cominciano a tremare tutti quanti. Se il capo ufficio si arrabbia, in ufficio diventano tutti agitati, o no? È così. È così quando noi siamo malati, contagiamo anche gli altri. Ma le nostre malattie sono diverse. I peccati della nostra vita non ci sembra così brutti come la lebbra, però quando noi non perdoniamo, quando noi siamo ribelli alla parola di Dio, quando noi viviamo nel nostro peccato e possiamo anche nasconderlo perché non si vede, c'erano dei lebbrosi che si tenevano nascosto la loro lebbra, perché mica sempre ce l'hai in faccia, mica sempre i tuoi peccati sono così evidenti, Alcuni fratelli a volte si preoccupano perché fumano, perché il fumo non lo puoi nascondere, perché come ti avvicini si sente l'odore di chi ha fumato, ma ci sono ben cose ben più serie che non si vedono, che stanno belle nascoste, ma che pure sono piaghe velenose e possono avvelenare anche gli altri. Quando siamo pieni di risentimento e di amarezza, forse non si vede subito, ma dopo un po' viene fuori. E se siamo ribelli nel cuore, questa ribellione, c'è poco da fare, ma viene fuori. E quando parliamo con le persone, questa ribellione diventa contagiosa. Esattamente come la lebbra si attacca agli altri. Diciamo, ma è lui che è diventato ribelle. Sì, però Se seminiamo ribellione, vedremo crescere ribellione. Se seminiamo risentimento, amarezza e così via, cosa succede? Che questa lebbra si diffonde. Ma se siamo consapevoli del marcio che è dentro di noi, allora andiamo da Gesù e gridiamo: abbi pietà di me. Poi qualunque cosa di Gesù ti dica, falla. Ti dice di digiunare 3 giorni, fallo. Ti dice di leggere la sua parola, fallo. Ti dice di perdonare a qualcuno, fallo. Perché? Perché quella è la tua strada di guarigione. Vai dal sacerdote. Qualunque cosa succeda, vai. Fai quello che Gesù ti ha detto. E in questo cammino scopriamo che c'è della salita, c'è della fatica, c'è del... Però credo che tutti voi avete già fatto questa esperienza, che quando siete obbedienti al Signore, il Signore, mentre state obbedendo a Lui, vi sta guarendo di quello che è l'amarezza, di quello che è il dolore, di quello che è quella malattia che voi non avete mai e non potrete mai curare. Quella lebbra noi non ce la possiamo tirare via di dosso se non ce la toglie il nostro Signore. In questo contesto noi ci ritroviamo che Gesù dice queste parole. Gesù prese a dire: non sono stati guariti tutti e 10, ma dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio, se non questo straniero. E Gesù disse: alzati, vai, la tua fede ti ha salvato. Mi piacerebbe sapere bene il greco e potervi spiegare che questa parola ti ha salvato significa spirito, anima e corpo. Significa tutto intero. Non ti ha solo guarito un corpo, non ti ha tolto solo la lebbra, ma sei diventato un figlio di Dio. Sei diventato una persona interamente salvata. E questo è meraviglioso, perché ognuno di noi ha bisogno di vivere questa esperienza e di tornare a Dio e tornare a Gesù con questa gratitudine, con questa riconoscenza, con questa adorazione, e si butta a faccia a terra davanti al Signore e dice: grazie, 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 alleluia. Noi siamo un po' avari di emozioni, noi italiani, noi bolognesi siamo poi molto razionali nel nostro dire grazie Signore, e non ci vogliamo comporre troppo, perché sennò sembra che chissà siamo un po' esaltati. Ma questo non si è preoccupato molto, vabbè che era un samaritano, però lui si è buttato con la faccia in terra a dire grazie Signore. Ma anche per strada stava con la faccia in alto a dire gloria a Dio, perché adesso io sono libero, sono guarito, sono salvato, sono benedetto, alleluia, il Signore è con me, mi ha benedetto, la sua parola è stata vera, io sono andato dal sacerdote, ma è il Signore che mi ha guarito. E così anche voi vivete la vostra guarigione, la vostra salvezza, e non potete continuare a far finta di niente, perché non è vero che non è successo niente, perché siete stati davvero salvati dentro, e davvero questa vita è iniziata dentro di voi, e questa gioia dello Spirito Santo è qualcosa che vi spinge da dentro. E allora, fratelli miei, se non è mai successo niente nella vostra vita, che cosa vi aveva detto Gesù? Qual è la parola che Gesù vi aveva detto? Fate quella, poi vedrete che le cose si aggiustano. Ma se non fate quella cosa là, questi potevano ragionare finché volevano, ma questi avevano la percezione che quello che Gesù ha detto è perfetto. Ok? Camminare, camminare, camminare. Sono andati su a Gerusalemme, sono entrati nel Tempio, ma ve la immaginate cosa vuol dire 10 lebrosi che entrano dentro il Tempio e che vanno a cercare il sacerdote e che devono dire: fate largo, siamo impuri, lasciateci passare. E il sacerdote li guarda: beh, cosa sei venuto a fare? Sei tutto guarito? Sei tutto sanato? Gesù ci ha mandati. Uno, due, tre, 10. 10 persone interamente guarite che vanno dal sacerdote a dire: esamina, guarda, vedi, qua c'era. E te lo ricordi come ero messo? Completamente guarito. La cosa sorprendente è che uno solo ha il cuore per ringraziare il Signore. Quindi molti chiamati e pochi eletti, molti ricevono guarigione, salvezza e liberazione nel corpo e poi si dimenticano di adorare e ringraziare il Signore. Questo succede anche alle persone che vengono qua, eh? Tanti di voi siete stati guariti, liberati, ma che fatica a dire grazie Signore. Non è un'accusa, è solo pensiamoci, cioè lasciamoci coinvolgere dal nostro Signore Gesù Cristo. Ci sono tante cose che il Signore sta facendo nella nostra vita, ma nello stesso tempo Dio ha una parola speciale per ognuno di noi. Quando noi facciamo un'esperienza col Signore vorremmo che tutti facessero la nostra esperienza, ma non è così. Gesù non fa delle fotocopie, fa degli autentici, autentici figli di Dio, che hanno un'esperienza personale col Signore, e su ognuno di noi c'è scritto figlio di Dio, nel nome di Gesù Cristo. D'accordo? E questo avviene perché la parola di Dio è stata piantata nel nostro cuore, e quello che Dio ti ha detto, quando lo fai, quando tu fai il tuo percorso e fai quello che Dio ti ha detto, wow, succede quello che era impossibile. Questi 10 sono stati interamente guariti. Uno solo di loro avrà, come dire, il servizio completo, spirito, anima e corpo. Solo questo sarà salvato pienamente, perché dice: la tua fede ti ha salvato. Quindi di nuovo ci ritroviamo in questo dilemma: tanti credenti, tanti cristiani, pochi discepoli, pochi che seguono, pochi che servono, pochi che ringraziano. Perché vedete, questa cosa non ve la posso insegnare io ve lo posso dire. Ma se voi non siete spinti dallo Spirito Santo dentro di voi, se dentro di voi non fate questa scelta, non sarò io a imporvela. La religione in qualche maniera ci ha imposto tante belle cose, ma non c'è sostanza, perché appena ci giriamo, ognuno fa quel che gli pare. Questo uomo, facendo quello che gli pareva, era la volontà di tornare da Gesù e dirgli grazie. E io vorrei che in ognuno di voi ci fosse questo entusiasmo di tornare a Gesù e dirgli grazie. E quando tu dici grazie a Gesù, alleluia, è molto semplice, perché stai testimoniando della tua guarigione, della tua salvezza, di quello che Dio ti ha già dato. E in questa maniera facciamo l'esperienza di come il Signore ci ha chiamati al suo servizio. E allora ritorneremo alle cose essenziali, ma prima ancora di continuare vorrei che leggessimo un po' nel suo contesto questa parola. Nel capitolo 17 diceva: impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio che egli fosse messo una macina di mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare o far perdere la salvezza a uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. Se si pente, perdonagli. E anche se peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno torna da te dicendo: mi pento, perdonagli. Allora, a questo punto, che gli apostoli dissero: accresci la nostra fede. Ma questo era solo l'inizio. Vi ricordate che poi Pietro riprende il discorso e dice: Gesù, ma quante volte perdonerò io il mio fratello? E che cosa gli risponde Gesù? Pietro dice: ma perdonerò 7 volte. Si ricordava l'insegnamento, perché i discepoli erano comunque attenti. E Pietro si ricordava che Gesù aveva parlato di perdonare 7 volte, già era una roba che non è uno scherzo. Ma Gesù risponderà di nuovo a Pietro non 7 volte, ma 70 volte 7. E quindi qua Che significa questo? Che se glielo andiamo a chiedere un'altra volta ci dirà non 70 volte 7, ma 70 volte, 70 volte, 70 volte 7. Perché? Perché abbiamo il potere di perdonare all'infinito. Amen. Capite questo? Perché il vostro non è il vostro perdono, è quello di Dio. E allora, se per esempio qualcuno di noi, il Signore gli ha detto vai e perdona, benedici, che ne so, tuo padre, tua madre, perdona chi ti ha fatto del male, e noi siamo ancora ribelli in questo, il tuo percorso di guarigione si ferma. Gesù ha detto semplicemente a quell'uomo, a quegli uomini, andate dal sacerdote. Non gli ha detto che strada devi fare, non gli ha detto che vai là. Il Signore a noi ci dice perdona, fai questa scelta indipendentemente da quello che senti, da come ti senti, da quello che è successo, da quel che non è successo, da chi se lo merita, da chi non se lo merita. È vero che in questa parola dice se si pente, ma ci troviamo che Gesù nel Vangelo di Matteo cosa ci diceva? Alla fine del capitolo 5, e le cose che io vi dico le ha dette lo Spirito Santo alla vostra vita molto tempo prima che ve le dicessi io, e sono scritte qua da ben 2000 anni. Alla fine del capitolo 5 dice, verso 44, per prendere, ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, perché lui fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti, perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? Se salutate solo i vostri fratelli, che fate di straordinario, non fanno altrettanto i pubblicani? Voi dunque siate perfetti, cioè siate maturi, siate completi, siate uomini fatti, come perfetto il Padre nostro che è nei cieli. Non accontentatevi della teoria. Se sapete le cose che Gesù vi ha detto, fatele. E vedrete come la sua guarigione, il suo sostegno, la sua forza vi accompagnerà. Non saltate le tappe. Tornate indietro fino a quella ribellione, fino a quella disubbidienza, fino a quel momento in cui avete detto no, io questo Signore no, non mi chiedere di perdonare questa persona. No, te l'ho già chiesto. Non è che non te la chiedo. E io non mi muovo finché non fai quello che ti ho detto. Noi stiamo chiedendo l'intervento del Dio Onnipotente. Ci dobbiamo fidare di Lui. E la fede è proprio questa. Non capisco, ma agisco. Sono confuso, ma credo in te. La mia mente si non capisce. Se comincio a ragionare, sono fuori. Ma se credo, agisco. Se agisco, è perché credo. E Dio fa sempre il suo lavoro. E la cosa interessante è proprio questo. Mentre andavano, furono guariti. Alleluia. E voi sperimenterete che mentre obbedite al Signore, mentre state, non avete ancora l'obbedienza piena, non avete ancora vissuto pienamente questa cosa, ma mentre lo state facendo, la grazia di Dio si manifesta e la sua gloria risplende. Io so che credete nel Signore, e se no non sareste qua, sareste da qualche altra parte a fare qualche cos'altro, ma se siete qui per adorare il Signore è evidente che ci credete. Quindi non accontentatevi solo di ricevere una guarigione fisica, morale, ma lasciate che la salvezza di Dio possa invadere pienamente la vostra vita, spirito, anima e corpo. Lasciate rinnovare la vostra mente dal Signore, lasciate che il vostro corpo sia guarito, perché è una benedizione vivere in un corpo sano, ma sappiate che la cosa importante è la vita eterna che Dio ha già messo in noi con la sua parola. Quindi impariamo a vivere pienamente in questa dimensione di fede. Avevo preparato un po' di carta, adesso qua c'ho Gioia che mi ha aiutato a fare qualcosa, perché a volte io sono un po' disordinato, ma non è un problema. Grazie per il vostro amore, la vostra pazienza. Forse non si vede bene, ma il grande comando è il grande mandato. Queste sono parole che il Signore ci ha dato a tutti quanti. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, è il grande comandamento, no? Con tutta la tua mente, questo è il grande, il primo comandamento, e il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Vedete, qua ci sono due colonne, probabilmente questo verrà messo in una colonna e su quell'altra ci metterò invece il grande mandato, perché se Dio ci chiama a essere discepoli vuol dire che in qualche maniera ci dobbiamo muovere come Lui ci chiede, no? E quindi il grande mandato, che sarebbe appunto questo: andate dunque, fate i miei discepoli di tutti i popoli, cioè non accontentiamoci semplicemente che i fratelli conoscano, sappiano che Dio esiste, ma vogliamo che abbiano un'esperienza personale, che non siano solo i 9 che sono stati guariti, ma che sia il 10 che è tornato per dire grazie e che testimonia senza paura, perché per tutta la strada non faceva altro che dire gloria a Dio, alleluia, sono un uomo libero, sono guarito, sono salvato, sono stato pienamente liberato, non mi faccio più schifo da solo, ringrazio il Signore che mi ha salvato. E quindi questo grande mandato: andate dunque, fate i miei discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Queste sono parole che tutti voi conoscete. Io credo che questi comandamenti il Signore ce li ha già dati e li ha già seminati nel nostro cuore, no? Poi il come riusciremo a vivere tutto questo un pezzettino alla volta lo vivremo insieme, perché vi lascio sempre la sfida delle 5M, no? che stanno lampeggiando, ma che cosa sono queste 5M? No? Però questo servizio, questa realtà che il Signore ci sta mettendo nel cuore affinché possiamo essere discepoli che portano un buon frutto.